www.redigio.it e la storia continua. Storia di Milano. Milano al tempo dell'impero e l'estensione della città, monumenti, e che cosa ci dicono i marmi del museo archeologico, le corporazioni, il calzolaio Attilio e il tintore Novellio, il mimo Pilade, il gladiatore Urbico e gli industriali e negozianti. Milano entra, si può dire, nella storia del IV secolo, quando gli imperatori Primo Massimiliano Erculeo, per essere più vicino alle Alpi, minacciate dai barbari, e vi trasportarono la sede. Allora, capitale dell'Occidente, divenne una delle prime città del mondo romano. Massimiano la predilesse e la cinse di nuove mura. La capitale lombarda fu allora chiamata Seconda Roma, e il poeta Ausonio, che nel IV secolo la visitava, esprimeva in versi, rimasti famosi, la sua ammirazione per i palazzi, per il circo, per il teatro, per la doppia cerchia di mura e l'abbondanza di tutto quanto gli uomini possono desiderare. Grande era dunque Milano per fasto, per ricchezza, per genialità di vita, ma non per estensione. I diametri maggiori delle cerchia entro la quale la città era compresa sono via San Bernardino, Lurini, Monte Napoleone, Croce Rossa, Monte Pietà, dell'Orso da una parte e Magenta, Nirone, Capuccio, Torchio dall'altra. In totale 4.500 metri di mura e tutto intorno l'anello del Seveso e del Nirone. Onde è da supporre che, pur esistendo sontuosi edifici eccitanti la meraviglia del forestiero, il popolo minuto doveva ammonticchiarsi entro case mal costruite, in vie anguste e priva di aria e di luce. Tanto gli antichi erano lontani da quei bisogni, da quei principi di comodità e di igiene che regolano la vita moderna. Ben pochi ruderi, dicemmo, degli antichi edifici ci sono rimasti e insufficienti purtroppo per darci l'idea dell'aspetto di questa nostra seconda Roma durante la splendida epoca imperiale. Ci avesse almeno la storia tramandato copiose notizie della vita che si agitava entro le mura della città, che era centro militare e politico di tanta parte dell'impero e sede di una corte che aveva adottato il fasto delle corti orientali. Ma no. Gli storici si soffermano ai grandi avvenimenti politici e militari, ma della cittadinanza non parlano. Essa resta sempre nell'ombra. Solo i reperti marmorei raccolti nel Civico Museo Archeologico di Corso Magenta ci danno qualche lume per ricomporre la vita del municipio milanese. Quei marmi, nel loro frammentario linguaggio, ci attestano l'esistenza di corporazioni religiose profane e ci provano che, come nelle altre città dell'impero, era anche in Milano viva la tendenza delle varie classi della cittadinanza a organizzarsi in associazioni professionali a scopo di solidarietà e di mutuo soccorso. Delle corporazioni milanesi, le iscrizioni ci ricordano i mulattieri, i fabbri, i centonari, operai costruttori primi, fabbricanti secondi di panni e coltroni messi insieme con vari pezzi di stoffa, i centoni, gli erari o lavoratori del metallo, le confraternite dei martensi, cittadini sembra o veterani associati al culto di Marte, dei dendrofori e canofori, cioè portatori di alberi e portatori di canne, nelle processioni e nelle cerimonie che si facevano in onore della grande madre degli dei. E alcune di queste società avevano una vasta organizzazione. Quella dei fabbri e centonari, per esempio, sembra constasse di 12 centurie, nelle quali erano ammesse anche le donne, e di 12 centurie constava anche quella degli erari. Numerosa era quella del ceto operaio e quello che più importa, non era disprezzato come in Roma antica. Il lavoro era, anzi, fonte di stima e di ricchezza. Infatti, il calzolaio Giusto Atilio vuole lasciare nel suo epitafio l'immagine del suo deschetto. Il tentore Novellio si faceva riprodurre sul marmo in atto di sciorinare un panno. Un padrone faceva scolpire sulla tomba di un liberto che, nell'arte sua, quel che fece male nessuno fece meglio, quel che bene che non altri come lui. E le epigrafi, infine, ci parlano di sagarii e castrensarii, cioè fabbricanti dei panni militari, e linarii, o fabbricanti di tela. Sì, da lasciarsi conoscere che già a quei tempi Milano fosse un centro importante per l'industria tessile. Ma accanto a questa classe fiorente di artefici, un'altra non meno operosa cooperava alla prosperità di Milano, quella dei negozianti. Le iscrizioni ci parlano di uno che si dice negoziante della Cisalpina e della Transalpina, patrono dei battellieri di Como, di uno della Puglia, trafficante di panni militari, di uno di Ravenna che trattava articoli da calzolaio, di Publio Giulio Macedone e di un oriundo di Metz, specialmente dedicati al commercio delle pelli e dei panni militari. Molti forestieri, dunque, che qui convenivano come in un centro d'affari più che regionale. Una vita laboriosa ferveva a Milano nel IV secolo, ma anche allora, come oggi, i milanesi alternavano volentieri il godimento al lavoro intenso e fecondo. Vi era un circo, vi era un teatro, vi era un anfiteatro. Mimi e attori di cartello dovevano qui convenire, come il pantomimo Pilade, scolpito in effigie su un cippo che si conserva presso la Biblioteca Ambrosiana. Sotto le spoglie dei due personaggi della tragedia di Euripide, in atto di levarsi la maschera, quasi a mostrare il volto al popolo plaudente. Come Urbico, il gladiatore fiorentino, qui morto a 22 anni, pur effigiato sulla pietra dell'epitafio, beh, con la sua armatura gladiatoria e con accanto il suo cane. www.redigio.it. E la storia continua.